E allora, sempre sulla tematica e sull'onda dell'analisi di ciò, della situazione, di come sta il nostro pianeta, torniamo a parlare di agricoltura industriale e delle sue conseguenze. Ci trasportiamo, dato che oggi fa freddo, nella calda e accogliente Andalusia, con queste note tipicamente andaluse. Lara, trovami una canzone adatta, per favore. Comunque andiamo a trasferirci nella regione di Almeria, dove storicamente non si è mai sviluppata una vera e propria ricchezza economica fino a una trentina di anni fa, quando la si è completamente rivalutata al martirio dell'agribusiness. Infatti le sue condizioni climatiche sono talmente calde e aride che permettono la crescita di frutta e ortaggi tutto l'anno, tanto più che esistono appunto questi metodi di coltivazione dall'idroponico alle varie serre, materiali che proteggono sia dal caldo che dal freddo, dato che quella zona desertica è particolarmente soggetta ad escursioni termiche. Questa è la motivazione per cui attualmente in questa zona dell'Europa, della Spagna, si trova un oceano di fatto di serre di monoculture completamente ricoperte di teloni di plastica che permettono a questa zona di Almeria di produrre circa 3,5 tonnellate di cibo di frutta e verdura ogni anno. Queste quasi 4 tonnellate di frutta e verdura vanno a rifornire il 40% del mercato di tutta Europa con i vari prodotti, soprattutto arance, pomodori, meloni, zucchine, cetrioli, questa frutta tendenzialmente estiva che però ritrovate poi nei supermercati di tutto il mondo e soprattutto, come in questo caso, di tutta Europa tutto l'anno. Quando vedete l'etichetta origine Spagna, ecco, al 90% si tratta di frutta e verdura importata da Almeria, dalla zona di cui stiamo parlando.
Intanto, grazie a un valente aiuto, siamo riusciti a trovare una colonna sonora più adatta.
Sentiamo.
Per cui questa è
Mettiamoci nel
Rosalia, Malamente, capitolo 1. Buon ascolto.
Va bene, ci parlo sopra che è meglio. Allora, questi prodotti, per capire quanto vale questo mercato di agribusiness, rappresentano il 40% di tutti i prodotti agricoli esportati dalla Spagna, quindi praticamente quasi la metà. E ovviamente questi prodotti vengono, come dicevamo, esportati più che altro verso le zone del nord Europa, dove non c'è effettivamente PIR, che quotidianamente percorrono migliaia e migliaia di chilometri per portare tutti questi frutti e verdure che abbiamo detto prima.
Ma questa discriminazione di genere, Livia, non me l'aspettavo da te.
Tutto frutto e verduro. Adesso ovviamente metteremo tutti i frutti Summer Love di Gunther, no scherzo. Questa frutta e verdura viene appunto trasportata su camion, tir e così via, ovviamente su gomma, verso i paesi del nord Europa quotidianamente, comportando quindi un inquinamento non indifferente. Ma non è tanto questo l'aspetto impressionante, quanto piuttosto l'aspetto visivo, poi anche ovviamente le sue ripercussioni nella pratica come conseguenze ambientali, sociali e così via, che andremo a visualizzare, ad analizzare tra poco. Ma non so se siete mai passati da quelle parti a piedi o se avete mai sorvolato quella zona del mondo in aereo, magari a bassa quota, però lo spettacolo è davvero impressionante. stiamo parlando di una visione che si può vedere anche dallo spazio. Infatti con le immagini satellitari si può vedere quanto si è estesa questa zona enorme di bianco plastica, perché si estende su 40.000 ettari di terreno, quindi qualche decina di migliaia di campi da calcio, per capirsi, è il doppio della superficie della città di Milano, quindi non proprio un paesello, diciamo così.
Oh, I don't quite understand.
The Dormouse is asleep again. Have you guessed the riddle yet?
No, I give it up.
Lo dico, ho citato la visione dallo spazio perché nel 2014 un astronauta spagnolo, Pedro Duque, ha dichiarato che l'unica opera umana che si vede chiaramente dallo spazio non è la Grande Muraglia, queste cose molto, le piramidi, no, è il mare di plastica di Almeria, ecco. E se siete passati, come dicevo, a piedi o in macchina o con qualche trasporto via terra in quella zona, ve lo ricorderete sicuramente, perché si attraversano per ore e ore orizzonti di plastica, nel senso che in ogni direzione non è possibile scrutare altra visione, altra immagine che non teloni su teloni delle serre. Ovviamente questo sforzo antropico enorme di produrre una quantità così grande di ortaggi e di frutta ha bisogno di sacrifici e di sfruttamento estremi, di cui andremo a parlare adesso. Partiamo con le conseguenze, le drammatiche conseguenze sull'ambiente. Ovviamente il fatto che su questo suolo non esista praticamente altro che serre significa che la biodiversità di qualsiasi tipo, che sia animale o vegetale, è se non totalmente ma quasi annullata. Inoltre la quantità d'acqua utilizzata all'interno di queste coltivazioni è parecchio alta, perché la zona è molto arida e quindi richiede un impianto di irrigazione goccia a goccia, che quindi è anche, diciamo, il meno peggio, però per evitare che ci sia una ulteriore evaporazione dell'acqua si riempiono queste serre, il terreno di queste serre è completamente ricoperto da sabbia, quindi un danno dopo l'altro per permettere queste coltivazioni. Non solo, ma forse qui c'è un twist drammatico, cioè questi teli di plastica sono diciamo trattati con la calce per renderli bianchi appositamente, quindi questa plastica è lavorata per avere questo colore. Il fatto che ci siano tutte questi chilometri quadrati in estensione di bianco, di suolo bianco, come dire, di superficie bianca, significa anche che l'albedo di questa zona è estremamente alto, quindi i raggi solari vengono riflessi e rispediti verso l'alto a causa appunto del colore bianco, no? E questo effetto ha fatto sì che nella zona ci sia un grado di differenza in meno rispetto al resto della Spagna o della zona circostante. E questa cosa, che potrebbe così sollevare qualche dubbio, no? Come dire, questi effetti climatici sono importanti, ma sembrano in questo momento dare ragione a chi sostiene il beneficio di queste serre, perché dicono: boh, noi le abbiamo fatte tutte bianche, tramite l'effetto albedo abbiamo combattuto il riscaldamento climatico, perché siamo riusciti ad abbassare la temperatura media di un grado. Questa forse è la follia, l'estremo della follia della mente umana. Però sì, è interessante come si ricollega all'argomento di prima sulla geoingegneria, che tra le sue varie soluzioni o pretese soluzioni vorrebbe immettere anche questo tipo di pratiche, no? Quindi il rimbalzo dei raggi solari per effetto albedo o così via.
Tingere il mondo di bianco.
Sì, un mondo bianco. (ride) Comunque, questi teli di plastica sono forse i protagonisti di questa storia che stiamo narrando, perché dicevamo, sono lì per proteggere le piante dal caldo eccessivo, perché lì in zona desertica, vi lascio immaginare, ma anche dalle nottate fredde date dalla forte escursione termica presente. Il problema è che una volta arrivati a fine vita, quindi una volta che la coltivazione o è abbandonata oppure la plastica semplicemente si degrada col passare degli anni, questi brandelli volano via. La zona è soggetta a fortissimo vento, questo vuol dire che questi teloni di plastica, che sono molto leggeri per forza di cose, vengono trasportati o nel mare, quindi creando barriere di plastica bianca nel mare su cui si affaccia questa zona dell'ovest di Almeria, oppure direttamente in terra nelle zone che non sono già ricoperte da altri teli di plastica. Sostanzialmente se non ci sono serre in piedi, ci sono discariche di serre, no? A cielo aperto, ci sono teli di plastica che ricoprono il suolo praticamente ovunque.
E intanto ti giro una domanda che ci è arrivata qui al 346-6673-263. Ma senza piogge, come può esserci ancora vita su un pianeta invaso dalla plastica? E poi ancora ci arriva giusto ora un messaggio che dice che la follia dei teli bianchi che aiutano il pianeta sembra essere stata scritta da un PM.
Sì, è un castello, una, sì, è vero, può essere dello stesso livello di fantasia,
una dialettica di questo tipo, forense quasi.
Pedrotta, ministro dell'agricoltura,
sindaco di Almeria, Pedrotta.
So many feelings pent up in here.
Sulla domanda come si fa ad esistere in un mondo senza acqua e fatto di plastica, purtroppo è una domanda neanche troppo così folle, perché effettivamente la condizione l'ha scritto questo, come diciamo sempre da questi microfoni, le varie tecniche risolutive che si rifanno per i danni che ha creato, per i problemi che ha creato, non può essere una soluzione. Rimarginare le ferite create da cambiamento climatico, la plastica, però insomma penso che proprio perché non esistano ricette pronte, sia necessario mettere in discussione un po' più a fondo lo stile di vita che abbiamo, il sistema economico in cui viviamo e l'idea che abbiamo del mondo che ci circonda e della relazione che instauriamo con esso. Penso che sia solo questa la via d'uscita, perché altrimenti le soluzioni facili, come vedevamo prima, comportano quasi sempre aggravamenti della situazione o problemi secondari che diventano poi primari una volta cancellato il problema originale. Ecco, questo problema dei teli di plastica che volano in mare è stato anche affrontato abbastanza in maniera giornalistica dalle varie fonti di informazione spagnole, ma non solo, nel momento in cui, se non sbaglio, nel 2017 mi pare, un capodoglio è stato ritrovato spiaggiato sulle coste di Almeria con in pancia 17 kg di plastica. Just wanna break out, shake out this skin. I can't escape myself. Questa zona così martoriata dall'agribusiness non ha però solo dei danni, non provoca solo dei danni all'ambiente, ma anche dei danni sociali estremamente evidenti, come quello che riguarda il campo del lavoro, no? La popolazione locale per l'11% lavora all'interno delle attività agricole, ma oltre a questa percentuale qua bisogna poi sommare tutti coloro che vivono di rendita, diciamo, di attività correlate all'attività agricola in sé, quindi magari non entrano nelle serre, però lavorano in tutto il circuito di immagazzinamento, spedizione, trasporto e così via, i lavori accessori della produzione agricola. ma in realtà chi davvero si consuma la salute e la vita dentro queste serre sono ancora una volta i 90.000 migranti, se non di più, migranti che arrivano dal Nord Africa. D'altronde ci troviamo in una zona geografica che si pone proprio di fronte alle coste dell'Algeria e del Marocco, quindi come purtroppo succede sempre anche qui in Italia, questi flussi migratori vengono intercettati dalla criminalità organizzata, vengono incanalati in condizioni di vita e di lavoro assolutamente schiaviste. Parliamo di lavoratori stagionali che appunto vengono incentivati anche dalle direttive europee in maniera spietata, che vengono assunti, se così si può dire, senza contratto fisso, senza garanzie né copertura sanitaria, ovviamente perché non hanno i documenti, vengono stipati in queste baracche assolutamente precarie, senza acqua, senza servizi igienici né nulla, e costretti a lavorare più di 8 ore al giorno per 4 euro all'ora in delle serre che, vi ricordo, raggiungono i 47 gradi d'estate. Come se non bastasse, queste serre, all'interno di queste serre non c'è una particolare reticenza a spruzzare pesticidi, fungicidi, fertilizzanti e così via. Che ne dica la Spagna, che è stata accusata un po' di esagerare, far pesare troppo la mano con questo tipo di chimicate. In realtà afferma di aver destinato alla coltivazione biologica un'alta percentuale di coltivazione. Di fatto sappiamo benissimo che ciò non cambia di molto la situazione. Per non parlare poi delle conseguenze che questi migranti subiscono sulla propria pelle anche fuori dalle ore lavorative, in quanto la zona, nonostante Almeria sia considerata una città di sinistra tra virgolette, la zona invece delle serre è estremamente xenofoba e insomma ultimamente c'è stata una forte votazione del partito d'estrema destra Vox. Non occorre neanche che ve le ricordo, e che fanno molta presa nelle zone in cui c'è una forte presenza migratoria e di appunto lavoro, situazioni lavorative, per quanto di schiavitù, però lavorative
nelle zone calde.
Sì. Un ultimo aspetto che riguarda sempre queste serre è quello della tecnologizzazione molto avanzata dell'agricoltura, anche in questo caso.
Sì, una puntualizzazione da parte di un ascoltatore: 47 gradi le condizioni di lavoro, che comunque sono un grado in meno rispetto a fuori dalla serra, quindi cosa si lamentano a fare?
Ah certo, beh, non hanno niente da lamentarsi proprio, si sta così bene.
Sì, anche a me sembra un po' esagerato questa...
Questi invernaderos, come vengono chiamate le serre della zona in lingua locale, non sono nient'altro che laboratori chimici. Di fatto sono sempre più sviluppati tecnologicamente per aumentare il più possibile la produttività e monitorare ogni parametro possibile e immaginabile all'interno delle serre, quindi controllare la temperatura, la ventilazione, il tasso di umidità e così via, con sistemi computerizzati e come dicevamo anche l'utilizzo di pesticidi e varie sostanze chimiche. La conseguenza della grandissima produzione economica di questa zona è che essa ha attirato anche dall'estero grandi capitali multinazionali e aziende che hanno deciso di aprire varie sedi e uffici nella provincia. Quindi, come dire, in una valanga di nocività, una volta che si instaura una zona completamente dedicata ad una sola attività economica, al profitto che non guarda in faccia nessuno, così a appunto a valanga, a ruota, cominciano a investirci su i grandi capitali, le grandi aziende, in una corsa che di fatto non ha più fine, perché pensare di tornare indietro e diminuire la produzione in una zona del genere è praticamente impensabile. E la presenza dei grandi magnati dell'agribusiness in questa zona significa anche che possono permettersi, o comunque hanno l'interesse, di vendere tutti i propri semi a, ai produttori della zona. Quindi parliamo ancora una volta di porcheria OGM o comunque semi ibridi che costringono i contadini a acquistare ogni anno le sementi da capo, da zero, per le proprie coltivazioni, sempre dalle stesse aziende. Quindi lo sappiamo, attraverso le modificazioni genetiche è possibile creare semi sterili nella generazione successiva, in maniera tale da rendere dipendenti i contadini dalle proprie forme di commercio di sementi. Quindi insomma, questo era un po' il racconto di quello che accade da una trentina d'anni nella zona ovest di Almeria, in Spagna. Spero che insomma sia un approfondimento interessante, ma quello che volevo invitarvi a fare è ricercare davvero l'immagine dal satellite di questa zona della Spagna, perché appunto è veramente impressionante. Si tratta di fatto di una specie di triangolo bianco della morte in mezzo a insomma un territorio abbastanza anche piacevole alla vista e alla favorevole allo sviluppo di forme di vita interessanti, perché si tratta di una zona desertica molto particolare come temperatura e biodiversità, in cui però si è instaurata questa folle mondo a parte, formato solo da serre che appunto sono visibili nella loro bianchezza, nel loro candido splendore anche dallo spazio. Ecco, è qualcosa di veramente impressionante.